presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone convinte che il meglio stia sempre da un'altra parte, che le conversazioni più divertenti siano al tavolo accanto, quelle che sui mezzi sbirciano i libri che leggono gli altri viaggiatori, sicuramente più interessanti, quelle convinte che la filosofia orientale abbia molto più da dirci di quella occidentale, che gli asparagi del fruttivendolo vicino siano sempre più verdi. Quelle che chiedono sempre in modo particolareggiato cosa facciano gli altri, a cosa dedichino le loro energie, per poi soffrire intensamente nel confronto. Quelle sempre insoddisfatte, invidiose di qualcosa che idealizzano e che forse neanche c'è. Questo martedì 21 aprile è tutto per voi. Godetevelo e non pensate a chi avrà in dedica il mercoledì.
Ma che saggezza questo martedì!
Sentito?
Ma sì, ma da dove hai tirato fuori questa saggezza stanotte?
Non lo so.
Era un carpe diem? No.
Non lo so. Mi è venuto in mente perché così quando ho questa abitudine di cercare di leggere le copertine dei libri delle persone che ho attorno, no? Ogni tanto anche in modo imbarazzante quando pieghi la testa e inizi a andare sotto.
Si capisce perfetto.
Perché ce l'hanno piegata, allora vai sotto cercando di perché nella costina non si legge, imbarazzante. Così però, mi è venuto in mente, ma perché non leggo il mio piuttosto di quello là?
Curiosity.
Il The Cat. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, come va?
Sì, insomma, dai, arriva l'allergia, però è arrivata anche tanta pioggia, quindi picca. Forse tira giù un po' di pollini.
Ne abbiamo preso un sacco e una sporca.
Tu in moto qua. Più di me poi.
Sì, poi, come dire, si incarogniva, cioè sono uscito con le goccine e sono arrivato con la tempesta.
Anch'io sono uscita con le goccine, ho messo su un cappellino e a tempo di salire in macchina uno scrosh, tipo pensavo mi avessero tirato una secchiata dal balcone.
Il mio nome è Tempesta, ma cominciamo più dolcemente. Abbiamo un sacco di cose complicate da affrontare.
Oggi
lo sai.
Sì, è vero.
Spie, spioni.
Oh, quante spie.
Trattative che non vanno. Sai che Trump lo escludono dai briefing?
Hai sentito? È tipo commissariato.
Non ci posso credere. E la cosa divertente è che il retroscena del retroscena sembra che lo distraggano, perché ovviamente non possono dirglielo.
Ma infatti l'abbiamo letto qualche giorno fa, quando abbiamo letto che gli fanno vedere delle immagini di cose che esplodono per tenerlo buono.
Sì, intanto nell'altra stanza decidono che cosa davvero si deve dire sulle trattative.
Aiuto.
Chissà se gli hanno fatto anche degli account finti dove lui pensa di pubblicare robe.
No, purtroppo quelle pubbliche. No. Pubblica, ma ci dà proprio dentro.
Vabbè, dai.
Allora,
piano, cominciamo piano.
Piano.
So
la versione originale, quelli dei Creedence Clearwater Review,
Revival.
Esatto, non mi ricordavo a memoria se era Review o Revival. Forse Revival è perché la mettiamo 50 anni dopo, no?
Erano Revival anche però quando erano così, diciamo,
sì,
contemporanei,
esatto,
a se stessi. Erano
sempre
già Revival.
Stati Revival.
Sì, quell'aria un po' retro. Senti, oggi su molti quotidiani si parla della morte di Desmond Morris, l'autore della Scimmia Nuda. Lo leggo dal Giorno di oggi, Lorenzo Guadagnucci. Addio Desmond Morris alla sua Scimmia Nuda contro la superbia umana. Un etologo, un divulgatore scientifico, ma anche un artista. Desmond Morris viveva le sue varie vocazioni senza soluzione di continuità. Ha scritto libri così originali, con uno stile così inconsueto, da risultare indigesto in molti ambienti scientifici e culturali. E intanto dipingeva quadri surrealisti, esponendo a fianco di personaggi come Juan Miró. Irritò mezzo mondo e affascinò l'altra metà, descrivendo i comportamenti umani come quelli di una delle tante scimmie viventi sulla Terra, una scimmia senza pelliccia e capace di stare in posizione eretta, ma pur sempre una scimmia. Desmond Morris è morto ieri all'età di 98 anni e, come ha detto il figlio Jason, la sua è stata una vita dedicata all'esplorazione, alla curiosità e alla creatività. Nel 1967, quando pubblicò La scimmia nuda, intramontabile bestseller internazionale, non aveva ancora 40 anni, ma già un'ottima esperienza come divulgatore. Propose il libro quando era ancora un'idea all'editore Tom Mashler, incontrato a una festa, spiegandogli che avrebbe voluto spiegare perché gli esseri umani sono le uniche scimmie senza pelliccia, perché si vantano di avere un grande cervello ma nascondono il pene, perché il seno femminile è progettato non solo per produrre latte, ma anche per attrarre i partner. Mashler annusò immediatamente profumo di bestseller. Gli argomenti parevano nuovi e molto pop, ma Morris era pur sempre uno zoologo laureato a Birmingham con dottorato a Oxford. Ci volle tempo però prima che Morris si mettesse davvero all'opera, a quel punto pressato dall'editore, e pare che alla fine scrisse il libro in meno di un mese. La scimmia nuda ha venduto 20 milioni di copie nel mondo e ha contribuito a cambiare l'immagine che noi umani abbiamo di noi stessi. Le tesi di Morris, naturalmente, suscitarono molte irritazioni, specialmente nell'ambito religioso, impreparato ad accettare il ridimensionamento del primato umano sugli altri esseri viventi, e anche le disinibite analisi dell'attività sessuale, finalizzata, secondo Morris, a creare un forte legame di coppia. Anche nel mondo scientifico si arricciava il naso, apparendo a molti il lavoro di Morris non abbastanza suffragato da prove e frutto per lo più di ipotesi e congetture. Si irritarono anche i movimenti femministi per la visione piuttosto tradizionale del ruolo delle donne, a casa, anzi in caverna, proposta con La scimmia nuda. Il successo del libro, ad ogni modo, spinse l'autore, diventato improvvisamente ricco, a comprarsi una villa a Malta e a passare la maggior parte del tempo a dipingere e navigare nel Mediterraneo. Ma il richiamo degli studi e della divulgazione era in agguato e sarebbero venute altre ricerche, altri libri dedicati ai comportamenti umani, inclusa la condotta sessuale ovviamente, e alle loro origini animali e tribali, e ancora i documentari e i programmi di divulgazione scientifica per la BBC. A chi lo accusava di svilire la condizione umana, Morris rispondeva prontamente: «Sono sorpreso, perché io amo gli animali e sono orgoglioso di definirmi tale. Definire animali gli esseri umani per me non è degradante». C'è poi e questo era Il Giorno, Lorenzo Guadagnucci. Oggi se ne parla anche su altri quotidiani, ad esempio su Repubblica si aggiunge un'altra cosa, lo fa Marino Niola e dice: «In realtà la scimmia nuda o vestita che sia non è capace solo di aggressività, ma anche di arte e di poesia. Un'altra affermazione provocatoria che costò a Morris molte critiche è quella secondo cui l'arte non è un'esclusiva umana. Lo dimostrò nel 1956 quando allungò un foglio e una matita a Congo, un giovane scimpanzé, che apprese ben presto il meccanismo del disegno e della pittura e arrivò a dipingere opere di successo». Quindi addio a Desmond Morris a 98 anni, sul Giorno, su Repubblica.
Tra l'altro avevamo capito finalmente da dove veniva la canzone di Gabbani Occidentali Scarma, no? La scimmia nuda balla.
Sì.
Non ti piace quella canzone, ha vinto Sanremo, te la ricordi?
Oh, certo.
Mi guardi talmente male, non l'ho messa apposta, sennò cioè dopo avevo il tuo muso tutto il tempo. Ho messo questa? Va bene?
No, The Monkey, sì.
Te la sei scampata, eh? Va bene, allora, tra gatti curiosi e scimmie che ballano, dove ci porti adesso?
No, questa mattina, sfogliando Repubblica, mi ha colpito il fatto che nelle pagine della cultura ci fosse un saggio giovanile di Carlo III d'Inghilterra, quando era ancora principe di Galles, sul fatto che così da ragazzo ho capito che la natura va ascoltata.
Ah, già, il suo feeling green.
Sì, il suo green harmony si intitola il suo libro.
Ah, veramente?
Harmony.
No.
insomma. E l'altro invece un saggio, sempre giovanile, però di Papa Bergoglio sull'Eneide, perché aveva, pare, una grande passione per la figura di Enea, in generale un po' per l'epica. Poi c'è il saggio appunto su Desmond Morris, però quello che vi leggo in realtà lo prendo dagli spettacoli, perché è una interessante intervista alla regista Hafsia Herzi, la scritta Arianna Finus. Al telefono dalla Francia, Hafsia Herzi è triste e incredula. Solo in Italia il mio, la più piccola, è stato vietato ai minori di 14 anni. Non è successo altrove, USA, Quebec, Grecia, Polonia, per dirne alcuni. In effetti il film, premiato a Cannes con la palma alla migliore attrice per Nadia Melliti e vincitore della Queer Palma, ha fatto il giro del mondo senza incappare nel divieto imposto invece nel nostro paese dalla Commissione Ministeriale per la Classificazione delle Opere Cinematografiche. Il film racconta la storia di una ragazza di origine algerina, nata in Francia, musulmana e lesbica, e il suo rapporto conflittuale con Allah, la famiglia e la società nella ricerca della propria identità e autodeterminazione. Per la commissione, si legge nella motivazione, c'è un problema di riferimenti sessuali espliciti che, pur non essendo trasformati in immagini pornografiche, sono descritti in modo dettagliato e potrebbero influire negativamente sullo sviluppo emotivo dei minori di 14 anni. La più piccola è un racconto di formazione delicato e perciò Fandango aveva proposto una soglia di 10 anni. Nel film non ci sono riferimenti sessuali espliciti, dice Herzi. È un racconto che invita alla tolleranza, alla discussione, all'amore, non all'odio. È ingiusto che sia stato definito volgare. Non l'ho fatto per creare scandalo, ma dialogo, perché le persone, soprattutto i giovani, possano riconoscersi, sentirsi meno sole. Rappresenta qualcosa che mancava nel cinema. Alle proiezioni ho visto tanti giovani identificarsi, commuoversi, ringraziarmi e spesso sono arrivati accompagnati dai genitori. Il romanzo di Fatima Das, da cui è tratto, era stato pubblicato sempre da Fandango nel 2022. Ci aveva colpito, spiega la responsabile editoriale, per lo stile di scrittura quasi rap e quella grazia che è stata restituita dal film. Questa censura, prosegue, fa il contrario di quello che sostiene. Non tutela affatto i minori. Sono ragazzi inondati di messaggi complessi di ogni tipo. La libertà di autodeterminazione, la possibilità di dire che si può essere felici anche se diversi, è importantissimo che arrivi anche a chi ha meno di 14 anni, perché è proprio in quel momento che si forma la possibilità di essere ciò che si è. È un film di grande bellezza e anche di gioia. Non c'è mai un racconto morboso o triste dell'intimità, ma sempre un momento di gioia e di conoscenza. È difficile non leggere in questa decisione un riflesso di un problema più ampio e molto italiano, in cui incontra resistenza l'idea di introdurre l'educazione affettiva nelle scuole, attraverso percorsi strutturati e condivisi. E così ogni rappresentazione della scoperta del corpo, del desiderio, dell'identità, finisce per essere trattata come rischio, più che occasione di comprensione. Procacci ha annunciato ricorso. La più piccola è un'opera di grande valore artistico, dice. Censurare il film dimostra l'arretratezza del nostro paese in materia di educazione sesso-affettiva. Il cinema è universale, deve sapere parlare a tutte e a tutti, affrontare ogni tematica senza tabù, senza censure preventive. Il film, appunto, che ha vinto un premio a Cannes, è la più piccola della regista Afsia Erzi.
Allora, 21 aprile, tu sai cos'è 21 aprile? Mi sono stupito.
Oggi.
Sì, beh, certo, è oggi, ma oggi. È la Dies Romana.
Ah sì?
Sì, è il Natale di Roma, è la...
La fondazione di Roma?
Assolutamente, è ad Urbe Condita, 753 avanti Cristo, il ciò significa che siamo al 2779esimo compleanno di Roma. Non so se hai capito, festività laica.
Stai per mettere Venditti?
No. You and me were meant Roma non è stata costruita in un giorno.
No.
Però se vuoi dopo ti metto Venditti. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey hey hey. Thank you. E Morciba, Rome wasn't built in a day.
Questa canzone aveva anche quel balletto che facevano nel video loro due.
Sai che non me lo ricordo?
Da un lato. Era divertente.
Potevi insegnarmelo, scusa, eravamo qua che saltellavamo.
Per scaldarmi o più che altro, non so perché mi è venuto freddo, vabbè.
È perché qua c'è l'aria, dopo un po'.
Parte, sì, vero, il problema di questo studio è il ventolone che parte a un certo punto.
Quando siamo dentro in due, arriviamo, cambiamo la temperatura e scattano le ventole.
Scattola la ventola. Ultima segnalazione, la prendo dal Manifesto. Un autore che non conoscevo ma che invece mi ha incuriosito molto, e quindi credo che leggerò anche questo suo romanzo, Bernie. L'autore è Peter Heller, lui è americano, collabora con National Geographic, è anche giornalista, lavora con NPR, la National Public Radio. Il libro si intitola Burn. È interessante perché mi ha interessato sia il processo creativo e sia la storia. Vediamo se interessa anche a voi. Lo scrive Guido Calderon l'articolo. Come ogni anno, avevano programmato tutto da tempo, una settimana a cacciare cervi nelle foreste del Maine, come altre volte si era trattato di pescare trote lungo i fiumi del Vermont. Solo che questa volta Jess e Story, i due amici d'infanzia che si ritrovano regolarmente per immergersi nella natura selvaggia del paese, dovranno fare i conti con la follia degli uomini, l'odio e la violenza che dividono gli Stati Uniti. A loro insaputa, un gruppo secessionista del Maine ha scatenato una vera guerra civile. Da cacciatori, Jess e Story si trasformeranno così in prede, mentre il fascino della wilderness lascerà progressivamente emergere una tragica dimensione distopica, così simile alla realtà in cui l'era Trump sta trascinando l'America. In Burn, pubblicato dalle edizioni Clichy, Peter Heller mette in scena il mondo a lui caro, quello delle foreste del nord-est del paese, ma nella versione inquietante di un habitat incontaminato dove trovare rifugio quando è la realtà circostante quella che nasce dagli uomini e dalle loro pulsioni a diventare selvaggia e minacciosa. Dice Peter Heller, in Burn ci sono questi due uomini che di ritorno da una battuta di caccia si ritrovano in un mondo devastato dalla violenza. Ci sono auto ribaltate, città bruciate, sangue sulle strade. Ma loro non avevano idea di cosa stesse succedendo e in fondo nemmeno io. Ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto, sono stati gli alieni? Non lo so, ha risposto, continua a scrivere. Poi ho pensato, forse sono i canadesi. Sono stati così gentili ed educati per così tanto tempo, forse hanno perso la testa. Andiamo a invadere il Maine. Ma presto ho capito, insieme ai miei personaggi, che si trovavano nel bel mezzo di una guerra civile e ho capito che quello che sta succedendo realmente nel mio paese mi pesava sul cuore e doveva influenzare il romanzo. Poi parla della sua passione per la musicalità della lingua, però insomma torniamo alla storia. Qui dice, se c'è un continuo cambio di tono e ritmo, questo dovrebbe cambiare e muoversi in modo organico, naturale, come la corrente di un ruscello che si raccoglie e si riversa. Jess e Story, due amici cacciatori, finiscono per diventare la preda di altri uomini armati. Un clima che fa pensare a un tranquillo weekend di paura, che in inglese era Deliverance. Ho adorato Deliverance, dice, sia il romanzo di Dickey che il film di Burman hanno avuto un grande impatto su di me. James Dickey è uno dei grandi poeti americani, anche se è stato sottovalutato, e quando ha effettivamente percorso in canoa i fiumi della Georgia e del Tennessee di cui lui parla, ero terrorizzato. Era un maestro e so che ha influenzato il mio lavoro. Ho la sensazione che la natura nutra questi uomini. Essere immersi in essa, muoversi un po' come fanno gli animali, reagire al tempo, alla luce che cambia, al terreno, agli odori, è la fibra stessa che tiene insieme la loro amicizia e il motivo per cui si incontrano ogni anno per cacciare e pescare. Non importa cos'altro stia succedendo nelle loro vite, quel soggiorno è essenziale. E così quest'anno Jess sta affrontando una perdita estrema, sua moglie se n'è andata, il suo cane è morto, è come una canzone country, forse non riuscirà a superare completamente le sue perdite, ma vedo che questa folle spedizione con il suo migliore amico, questa immersione sia nella natura selvaggia che in quella che equivale ad una guerra, gli consente di affrontare sfide ancora più grandi e credo di guarire. Ci siamo evoluti come cacciatori e raccoglitori in tribù e clan. Credo che quando un essere umano di oggi si immerge nuovamente nel mondo naturale, questo risvegli qualcosa nel suo DNA, nel suo spirito, e persino in mezzo alla violenza più estrema, Jess e il suo amico riescono a trovare un po' di conforto nel cuore della foresta che attraversano. Mi sembra quasi di vivere su un altro pianeta, dice Peter Heller. Ciò che ho sempre amato dell'America, della sua gente, è la loro intrinseca generosità, la loro incrollabile bontà d'animo, il loro senso dell'umorismo, il loro senso civico. Il che significa che se una casa sta bruciando, ci saranno subito 10 cittadini pronti a correre dentro per salvare una famiglia intrappolata o persino un animale domestico. L'ho visto fare con i miei occhi, indipendentemente dalle posizioni politiche di chi è coinvolto. Ho una baita in un piccolo centro del Colorado occidentale. Uno dei miei migliori amici si definisce un redneck a tutti gli effetti. Gestisce l'unica stazione di servizio. Politicamente siamo agli antipodi, ma io farei qualsiasi cosa per lui e lui per me. Questo è ciò che ho sempre amato degli Stati Uniti. E ora si sta sgretolando. I vicini hanno iniziato a diffidare gli uni degli altri, persino a odiarsi a vicenda. La politica è diventata una questione di identità e non di idee. E ha trasformato il vero dibattito, in cui c'è la possibilità di discutere, ascoltare, cambiare idea, in uno scambio di insulti attraverso una trincea. Ho il cuore a pezzi. Quando scrivi come faccio io, senza trama né schema, lasciando che la storia si sviluppi attraverso il linguaggio, alla fine, rapidamente, ti imbatti in ciò che ti sta veramente a cuore, ciò che hai nel cuore e nella mente. Perciò credo che effettivamente ciò che sta accadendo negli Stati Uniti abbia influenzato questo romanzo.
Quelle scene di caccia selvaggia, nell'America selvaggia.
Sì, però sì. Anche un po' distopico, perché
sì, diventa... però anche un po' quelle serate a Roma in cui possiamo divertirci, e andare in giro, essere molto italiani. Ma sì, ma altro che solidarietà americana.
Sento un fischio, non resisto, musica maestro. Vai col disco, pisto nella folla, mescia mischio, il DJ e la molla. Se corre il rischio, niente fiaschi, riempio piste. Piotta sul piatto e nessuno è più triste. Chi in pista veste come Manero Tony, mangia nastri a palla negli aspettoni. Pantaloni a zampa, la giacca della standa, la cubista in tanga, eccita la banda. Mi metto in grande sogno, sei allenalotto, poi mi compro tutto, quello che è coatto. Lo studio 54 e poi per disco, ma manda a dire, è una femmina o un maschio? Piotta, perlo maschio, come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco.
Il super capone, eccolo qua, Piotta il suo nome, non lo scorda. Muovi la mano, di qua e di là, fammela bene, non te ferma. Il super capone, eccolo qua, Piotta il suo nome, non lo scorda. Muovi la mano, di qua e di là, fammela bene, non te ferma.
Alla fine del mese alla borsa, euro Piotta, di corsa alla banca del seme, roba coatta. Se non è roba nostra, devastiamo tutto, a casa non ve manno. A senza tetto, più a palla, niente ballo di qua qua. Il super capone, eccolo qua. Come bello fa l'amore, come canta la Carrà. Andà con Califano al Festival Bar. Una stella dell'art, su novella. Brinda con Funari a champagne e mortadella. Sul Ferrari con una pischella del varietà. Vota Moana per cambiare la società. Il rap, chi lo ama e chi lo frega. Io so coatto come Mario Brega.
Il super capone, eccolo qua. De qua e de là, fammela bene, non te ferma. Il super capone, eccolo qua, Piotta il suo nome, non lo scorda.
C'era una raffinata citazione di Mario Brega.
Sì.
Non sono comunista così, sono comunista così, con due mani. Va bene, così saltando e cantando sono arrivate le 6:29.
Siamo pronti? Adesso sì che siamo pronti.
Adesso siamo pronti, sono pronti anche loro per la prima edizione del giornale radio. Mattia Guastafierro ed Emanuele Valenti. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Signori, io sono Mister Ok, il rapper giusto per lui e per lei. Provo disgusto per ogni gentilezza.
Who knows what tomorrow will bring. Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Eh no, oggi è decisamente rain. Tra le due, tra sunshine e rain.
Però non si sa, la giornata è lunga. Noi abbiamo sguardi lunghi, sai, sono 200 anni che attendiamo un sole dell'avvenire, figurati se non possiamo aspettare un po' per un...
in questa primavera così variabile. Ma sentiamo come procederà la giornata dalla voce di...
Paolo Valisa.
Paolo Valisa, buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, ancora una giornata all'insegna della variabilità, dell'instabilità che durerà fino alla mattinata di domani, mercoledì. Oggi al mattino ancora nuvolosità irregolare con esaurimento dei rovesci della notte, soprattutto sulla pianura padana, sono rovesci che si allontaneranno via via verso l'Appennino e poi tornerà gradualmente il sole, soprattutto sulla pianura, perché sulle prealpi resteranno annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio che ancora tra tardo pomeriggio e sera daranno luogo a qualche rovescio temporale. Le temperature massime oscillano tra i 18 e i 20 gradi. E poi anche nel corso della prossima notte avremo ancora cieli nuvolosi con qualche rovescio temporale sparso, ma soprattutto su Alpi e Prealpi, che dovrebbe poi esaurirsi domani mattina, mercoledì, e passare poi a tempo soleggiato da mercoledì pomeriggio e restare o tornare il bel tempo primaverile, il sole dell'avvenire, giovedì, venerdì e sabato.
Vedi che torna, vedi che Paolo Valisa lo sa.
È un rivoluzionario.
Ma bisogna chiedere a chissà, cioè è inutile star qui.
Manca un giorno e mezzo, insomma.
Esatto, e siamo tutta questa
possiamo attesa. Possiamo attendere, ecco, fiduciosi. Grazie mille a Paolo Valisa e al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, seppur piovosa.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Un abbraccio Paolo, grazie. Che mi ha dato la speranza.
A te.
Dos, un, dos, tres.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see?
Ah, see.
Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right.
Allora, lui se ne va, Willie DeVille se ne va down south, giù verso il sud, dove un uomo può ancora essere libero. Questo canta con questa cover di Hey Joe. E noi più modestamente dobbiamo occuparci di un Joe tutto italiano.
Con Giuseppe Del Deo.
Del Deo, sì, siamo qui. È l'affare degli spioni su cui aprono vari quotidiani oggi.
Ad esempio ci apre domani dossieraggi e appalti agli amici, il caso Del Deo fa tremare Meloni, scrivono Enrico Riera e Nello Trocchia. L'inchiesta della Procura di Roma sta scavando in una struttura parallela di spionaggio illegale interna ai servizi segreti italiani. Ora però a essere indagato sono figure di alto profilo. Giuseppe Del Deo, l'ex numero 2 dell'AISI e poi del DIS, nominato dal governo Meloni, è accusato di peculato e di accesso abusivo a sistema informatico. Al centro svariati milioni di affidamenti a un'azienda, la SIND, per lavori mai eseguiti, pagati con fondi riservati. Nel mirino anche l'imprenditore Carmine Saladino, anche lui un tempo amico del ministro Guido Crosetto. Ma non era suo padrone di casa? Saladino.
Esatto, bravissimo.
Ah, vedi che ogni tanto mi ricordo.
Si incrina per quello, perché quello là dice che non gli ha pagato l'affitto.
All'affitto.
L'altro dice, ma non è vero, mi avevi detto che stavo qua gratis. È finita un po' male.
Un po' male.
Sì, se le sono dette. Su Repubblica, anche qui in prima pagina, insomma, spionaggio illegale peculato sotto inchiesta l'ex 007 Del Deo. Gli spioni della squadra Fiore, c'è tutto uno schema per non farvi perdere. Tutto parte dal caso Equalize, qua a Milano, lo sapete, l'associazione a delinquere per spionaggio, 68 indagati, alcuni già condannati, erano ex poliziotti e avevano accessi abusivi. Si pagava questa azienda di cui era proprietario il presidente della Fiera di Milano, con grandi interessi politici, addirittura sembrava fosse lui il candidato sindaco del centrodestra a un certo punto, e vendevano dossieraggi a chiunque pagasse, insomma così. Da questa squadra Fiore i carabinieri del ROS sono risaliti agli intrecci con una squadra romana molto più segreta, che si chiamano i Neri di Del Deo, venivano chiamati in gergo, sì sì, ma così nelle telefonate venivano chiamati così. C'è tutto lo schema su Repubblica, insomma adesso tocca loro, mentre Qualize si è chiusa. Ci sono tra l'altro personaggi anche che vengono dal passato, come Giuliano Tavaroli, che viene coinvolto anche questa volta, era il grande uomo dei servizi, diciamo, paralleli di Telecom Italia, non so se ve lo ricordate, cos'era a metà dei primi anni 2000, insomma subito dopo Genova, era l'uomo di De Gennaro all'epoca. Gli spioni della squadra Fiore, così big dei servizi Del Deo, gestiva la fabbrica dei dossier, i soldi portati all'estero, a manchi di milioni dei fondi dell'agenzia, è una storia che va tra persone dello Stato e appalti per la cybersicurezza. Per dirvi che è Del Deo, così la chiudiamo qua, classe 73, nell'esercito, muove la classica, dice Giuliano Fuschini, formazione classica, entra nell'intelligence e ci resta per oltre 30 anni dopo essere stato un ufficiale dell'esercito. È una carriera costruita lontano dai riflettori ma dentro i gangli più sensibili della sicurezza nazionale, ed è una carriera legata a questo governo soprattutto, visto che nel luglio 23 diventa vice direttore dell'AISI e nel 2024 diventa vice direttore di tutti i servizi segreti, in procinto di diventare il numero uno, molto vicino a Giorgia Meloni. La fiducia si incrina quando verranno trovati due agenti dei servizi che non si capisce cosa fanno attorno alla macchina dell'ex compagno della Presidente del Consiglio, Gianbruno.
Sì, di questo si parla anche Giovanni Tizian, sempre su Domani. Le relazioni pericolose della spia più potente, chi ha sponsorizzato Del Deo, scrive. La certezza è che nel mezzo di questa trama da Prima Repubblica, tra fondi riservati dei servizi segreti, spionaggio illegale, i protagonisti, cioè gli indagati, conducono lungo la linea di confine del potere, dove convivono mondi che sarebbe meglio tenere separati per opportunità e soprattutto per evitare conflitti di interesse. Materia che negli altri paesi porta a dimissioni immediate, scrive Tizian. Del Deo infatti non è un agente segreto qualsiasi, ha avuto un rapporto idilliaco con la Presidente del Consiglio già prima che diventasse tale, ma la fiducia è sempre a tempo in certi mondi ed è venuta a meno per alcuni fatti svelati da Domani, appunto il giornale. Prima lo strano armeggiare attorno all'auto dell'ex compagno della Premier da parte di non meglio precisati soggetti, spioni poi declassati a delinquenti comuni, poi le verifiche abusive forse sul conto del capo di gabinetto di Palazzo Chigi, Gaetano Caputi, disposte dall'AISI, o meglio, come hanno raccontato i testimoni, proprio su ordine di Del Deo. Una vicenda che il governo ha preferito dimenticare in fretta, senza fornire mai una risposta a una semplicissima e banalissima domanda. Meloni era stata informata da Del Deo del monitoraggio sull'alto burocrate con cui lavora fianco a fianco? Del Deo è stato prepensionato con un decreto ad hoc, garantendogli comunque un'uscita ben remunerata. Cioè, più giovane di noi è già in pensione, Claudio.
Eh sì.
Del Deo è stato, sì, appunto, garantendogli un'uscita ben remunerata. Il decreto è stato tenuto riservatissimo e tale sarebbe rimasto se questo giornale, cioè Domani, non lo avesse scovato. La pubblicazione ha suscitato l'ira di un altro esponente del governo, Guido Crosetto, ministro della Difesa, che durante il recente passato da lobbista delle industrie e degli armamenti ha stretto solidi rapporti in quell'ambiente, con particolare riguardo alla cybersicurezza. Ed è questo l'habitat dove girano cifre da capogiro, in cui si è sempre mosso Saladino, un tempo amico del ministro Crosetto, tanto da concedergli in affitto un suo appartamento, eppure lui legato a Del Deo. Saladino è oggi indagato per truffa relativamente alle manovre che hanno portato alla cessione della sua Matic Mind al fondo CVC e a Cassa Depositi e Prestiti.
I 5 milioni spariti e le informazioni top secret, così la rete degli 007 sfruttava gli appalti, i casi sulla piattaforma Nexus, i lavori in casa dell'ex capa del DIS, insomma, sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi ricostruisce tutta la traccia degli ammanchi di milioni. I carabinieri del NOS hanno sentito parlare appunto dei neri di Del Deo proprio quando hanno iniziato a indagare a Milano su Equalize, quello che vi dicevamo prima, e poi pian piano sono venute fuori tutta una serie di interessi, sono emersi forti interessi economici, intrecci a partire dal 2012 che delineano un parallelismo tra le carriere imprenditoriali di due famosi imprenditori e poi lo sviluppo del percorso professionale del funzionario pubblico. In poche parole, aveva legato la sua carriera agli affari, agli appalti, appunto di Saladino e poi di un altro imprenditore, secondo il Corriere della Sera.
Ci spostiamo su un'altra vicenda, perché mi sa che i giocatori di calcio non si divertono più così tanto a giocare, perché hanno bisogno di dopopartita molto, insomma, energetici. Escort, gas esilarante, le notti a pagamento dei calciatori di Serie A. Ne scrive Andrea Siravo sulla Stampa. La trasferta a Milano non finiva con la doccia negli spogliatoi di San Siro. Per chi non doveva rientrare subito con il resto della squadra, si apriva il dopo partita. Sono tanti i calciatori di Serie A che acquistavano il pacchetto all inclusive da migliaia di euro proposto da una società di organizzazione eventi. Compreso nell'esborso c'era l'accesso ai privé all'interno dei locali più glamour della Movida Meneghina e il successivo pernottamento in alberghi di lusso. Il tutto era accompagnato da bottiglie premium di alcolici, palloncini riempiti di gas esilarante, ovvero la cosiddetta droga della risata, un gas, il protossido di azoto, utilizzato come anestetico in ambiente medico, che dà euforia e non rientra nelle sostanze proibite ai controlli antidoping. I clienti, tra cui altri sportivi e imprenditori facoltosi, hanno precisato agli inquirenti che non sono indagati, non essendo reato beneficiare di prestazioni sessuali a pagamento, e negli atti di indagine ne sono citati una cinquantina.
Sai che mi hanno tirato le orecchie le ascoltatrici?
Perché? Cosa hai detto?
Perché Gio è la storia di un femminicidio, è uno che scappa dopo aver ammazzato la moglie e va in Messico e si sente libero perché viene seguito la polizia, ovviamente, quindi dice, insomma, bella, ma forse da ricontestualizzare in quest'epoca.
Ora che me la dici mi ricordo la storia
sapevo,
che c'era dietro.
Interessante. L'ho guardata, va bene, allora.
Vabbè, non la cantichiamo più.
Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, media prima e il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa, e non mi interessa, che fastidio. E la vicina molesta, bussa alla porta, bassa quei passi, che fastidio. E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza, e finché non passa, che fastidio. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. le mani solo se sei dell'acquario. Strano, ti facevo proprio sagittario. La chiamo dall'India, Albania, Torino, per un piano tarifario. Nasi alla francese come fotocopia, imparare a vivere con un tutorial. Passa premium, clicca qui, ascolta ora, 100 cover, bossa nova.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione. Se sono matta io,
se sono matta io.
E allora te lo dico,
che fastidio.
Se vuoi te lo ripeto,
che fastidio.
Amico dell'amico senza il vito,
che fa il figo,
che fa il dito.
Facciamoci una foto,
che fastidio.
Che effetto di lavoro,
faccio schifo.
Scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso
dico,
che fastidio.
Che fastidio.
Che fastidio.
Che fastidio.
Facciamoci una foto,
che fastidio.
Che effetto di lavoro,
faccio schifo.
Scambiamoci il numero,
ti scriverò,
ma sotto quel sorriso
dico.
Io non so più cos'è normale, un'allucinazione. Se sono matta io, 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 se sono matta. Nonostante i corsi di meditazione, di respirazione,
non posso sopportare
gli arrivisti, giornalisti, perbenisti,
che fastidio.
E poi tronisti, presentati come artisti,
che fastidio.
Oppure l'inno nazionale al piano bar, gli F24 lo spam,
che fastidio,
che fastidio,
che fastidio.
Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
Non so se è matta lei, però comunque c'è un certo fastidio in generale. Sulla prima pagina del giorno di oggi si parla del decreto sicurezza che dovrebbe essere convertito in disegno di legge, ma ci sono dei ma. Decreto sicurezza, stop del Colle, il governo studia delle modifiche. Mantovano è andato al Quirinale per salvare il provvedimento. Il nodo, su cui insomma si accia un po' lo scontro, è la norma sugli avvocati. Vi ricorderete quella sorta di incentivo di 615 euro agli avvocati che riescano a convincere i migranti a tornare volontariamente nel loro paese. La maggioranza prepara un nuovo decreto per rimuovere il passaggio contestato.
Sì, allo stesso tempo sul Corriere, così la ricostruzione, così proprio non va, coi 45 minuti al Colle del pontiere di Meloni, Mantovano per evitare lo scontro, il no al pagamento solo se la pratica viene accolta, lo stop di Mattarella sui rimpatri, sicurezza, corsa contro il tempo, sembra che il governo non voglia tensioni sul decreto sicurezza, eccolo qua, le condizioni del Colle per il sì, l'intervento del Capo dello Stato ha bloccato tutto, ma poi il governo dice tireremo avanti, perché dice sempre così, poi magari fa un decretino, lo sminuisce, poi lo fa votare, poi fa un altro decreto sicurezza, insomma è una manfrina perenne su questa manomissione di fatto dei diritti.
Infatti il manifesto titola pasticciaccio brutto, prendendo prestito appunto il titolo gaddiano, il governo si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è un caporetto. In prima pagina c'è l'editoriale di Francesco Pallante, Parlamento umiliato, orrori ed errori del premierato di fatto. Scrive Pallante, la conversione dell'ennesimo decreto legge in materia di sicurezza è diventata il compendio di tutto quello che non va nel frequente utilizzo di questo strumento eccezionale. Siamo oramai almeno al quinto decreto sicurezza del governo Meloni, più di uno all'anno, sicché delle due l'una. O non esiste in realtà alcuna emergenza sicurezza, oppure se esiste essa ha oramai assunto i caratteri dell'ordinarietà, con il risultato che a essere travolto è più in profondità il principio democratico in base al quale approvare le leggi spetta al Parlamento. Sullo sfondo vi è il profondo stravolgimento della forma di governo parlamentare, che già oggi ha reso il nostro sistema costituzionale più prossimo al premierato che al disegno dei costituenti. Il decreto legge 23 del 2026 si configura come un attacco frontale ai diritti costituzionali, scrive Pallante. Intanto pericolosa è l'idea stessa di intervenire in campo penale tramite i decreti che potrebbero non essere convertiti, creando un periodo di incertezza in cui i cittadini non possono prevedere le conseguenze delle loro azioni. Ma ancora più grave è che a essere travolti sono i diritti fondamentali fondamentali quali la libertà personale e la libertà di riunione, la base individuale e collettiva delle libertà politiche.
Sulla Repubblica, se volete, se non vi ricordate giustamente di che cosa si parla questo benedetto emendamento che è stato inserito dal governo, che evidentemente si auto boicotta, era il premio al Senato. L'emendamento diceva che c'era, a prima firma Fratelli d'Italia come sempre, ha previsto un premio di 615 euro per gli avvocati che ottengono per i loro clienti migranti un rimpatrio volontario. Quindi il governo premia se l'avvocato convince il migrante ad andarsene. Contate che i rimpatri volontari sono circa 800 all'anno, stiamo parlando come sempre di cose estremamente importanti che riguardano il paese, cioè 800 persone. La previsione del costo era già 500.000 euro e quindi c'è anche un problema di costi. L'editoriale di Gianluigi Gatta, giurista, docente all'Università Statale di Milano, è un'abnormità da sopprimere sull'insieme, diciamo, dell'emendamento e dell'impostazione. Come vedete, i giuristi non sono molto contenti.
Sì, il controcampo poi è molto più serio. Sempre sul Manifesto, Gian Sandro Merli ci parla del decreto flussi e delle richieste d'asilo, l'inferno amministrativo dei migranti, dice, oltre alla mancetta ai legali pro rimpatri, attraverso cavilli e burocrazia lo Stato nega a migliaia di persone l'accesso ai diritti. C'è una foto di una lunga fila all'ufficio immigrazione di Torino. Sempre sul Manifesto, lo ricordiamo perché la radio lo ha seguito nella scorsa edizione, No Kings giovedì in piazza a Montecitorio, questa volta possiamo bloccarli, dicono i movimenti, si preparano a manifestare, l'articolo è di Giuliano Santoro.
Si prepara a manifestare giovedì attorno al Parlamento, non è detto poi che ci riescano. Infine, segnalazione dal Fatto Quotidiano, perché e anche dal Corriere della Sera, se vuoi, ci sono un po' di guai con le nomine per il governo, come sempre sta succedendo. Quali sono questi guai? Lo sapete, l'ex presidente di Terna di Foggia è stata nominata a Eni, ma la manager non vuole fare a meno dei 7 milioni di buona uscita, gliel'ha chiesto direttamente, personalmente, il ministro Giorgetti di rinunciare a quei soldi, lei non vuole e quindi probabilmente sarà sostituita, perché il governo non può rimangiarsi la parola, se le hanno chiesto di rinunciare ai 7 milioni di bonus e lei non lo fa, devono non nominarla alla presidenza Eni. Chissà se rinuncerà oppure no. Carlo Di Foggia, che non c'entra niente con la Di Foggia, è un giornalista del Fatto Quotidiano, dice, da Poste Leonardo la norma antibonus che non è stata mai applicata, se ne sono infischiati tutti, li vogliono tutti i soldi, Cingolani è l'ultimo della lista. E intanto vi segnalo sul Corriere della Sera che l'assessora al turismo della regione Sicilia finisce in indagata, finisce a processo, vediamo se lo riesco a recuperare al volo, finisce a processo per corruzione. Vabbè, adesso dopo lo recupero il suo nome, non mi sono dimenticato il nome.
Anche perché sono già arrivate le 6:58, dobbiamo restituire la linea al giornale radio Emanuele Valenti e Mattia Guastafierro. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Rientriamo alle 7:03 di martedì 21 aprile e Claudio, insomma, ti vorrei fare sentire proprio il peso.
Oh.
Ma saranno un paio di chili, un chilo e mezzo.
Ma di cosa?
Ma sono gli inserti dedicati dai quotidiani oggi al Salone del Mobile, al design in particolare.
È tutta cellulosa quella, eh?
Eh sì, sono tutte, sì, direi che è cellulosa, anche perché ad esempio Repubblica ce l'ha doppio, perché c'è il salone e il fuori salone, lo stesso, che sono tipo 50 pagine. L'uno, il Corriere della Sera saranno 80 pagine l'uno, salone e fuori salone. C'è un più sobrio Sole 24 Ore design, che parla insomma dell'export che rallenta. Forse il più smilzo è quello del giorno, design, salone del mobile, connessioni globali. Ma insomma ci saranno due chili di
carta. Il giorno però ha anche 126 pagine di inserto speciale.
Ah, okay.
Sui suoi 70 anni. Attenzione.
Vabbè, ma questa è un po' la festa.
Sì, è un po' la festa, però tra l'altro ci sono cose belle, bisogna ammetterlo. C'è tutto il racconto di Mattei, c'è Giorgio Bocca che racconta Mattei che raccontava, Enrico Mattei. Poi c'è il quotidiano che celebra i suoi grandi viati, Bocca, Brera, L'Aspesi che iniziò al giorno, ma anche Fernanda Pivano, anche Gianni Brera, insomma. Devo dire la verità che c'è un pezzo di storia italiana in questo inserto. Se vi piace il racconto del giornalismo come fu Il Giorno, il giornalismo indipendente, progressista, insomma il giornale degli azionisti sembrava all'inizio del Partito d'Azione, qua dentro ce n'è una bella traccia.
Ne parleremo anche noi poi nei nostri approfondimenti. Veniamo alle prime pagine dei quotidiani, ce ne sono alcuni che aprono sul decreto legge della sicurezza, sul decreto sicurezza, ad esempio Il Giorno, decreto sicurezza, stop del Colle, il governo studia modifiche, ve l'abbiamo letto prima, Mantovano va al Quirinale per salvare il provvedimento, il nodo è quello della norma sugli avvocati, la maggioranza prepara un nuovo decreto per rimuovere il passaggio contestato. Poi Il Manifesto che titola pasticciaccio brutto, il governo si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è una caporetto, la norma sugli avvocati pagati per favorire i rimpatri dei migranti è stata respinta dal Quirinale, alta tensione a Palazzo Chigi nella maggioranza, il testo va cambiato ma il tempo sta scadendo e può decadere, si va tutto fatto entro il 25 aprile.
Eh sì, altri tre quotidiani invece aprono sulla questione dei dossier degli 007, almeno così dice il Corriere della Sera. Dossier 007 sotto accusa, perquisizione a Roma Milano, indagato per peculato l'ex numero 2 dei servizi del Deo, quello che era stato pensionato a poco più di 50 anni dopo essere stato talmente vicino al governo e a Giorgia Meloni e a Guido Crosetto da essere nominato numero 2. Il Messaggero, la fabbrica dei dossieraggi. Leggiamo solo i titoli perché vi abbiamo già letto nella prima parte tutti gli approfondimenti. Infine Domani, che forse è il più ricco perché è colui che ha svelato gran parte delle inchieste giornalistiche su questo caso sono negli ultimi 3 anni del Domani. Dossieraggi, appalti agli amici, il caso del Deo fa tremare Meloni, le intercettazioni sui rapporti con SIND, che è la società che aveva tutta la cybersicurezza per il governo, le inchieste dei Domani e il gruppo dei cosiddetti neri, cioè i carabinieri o ex carabinieri che facevano gli accessi illeciti.
Ci sono poi altri quotidiani che invece aprono sugli esteri, in particolare sull'Iran, come La Stampa, scommessa Trump, oggi faccio la pace, l'Iran accetta di trattare ancora ma i Pasdaran sono divisi e Vance vola in Pakistan.
Eh sì, La Repubblica, Iran il giorno della verità, oggi in Pakistan, ma anche Avvenire, si tratta o forse no, Vance in Pakistan per l'ultimo negoziato, l'Iran potrebbe non esserci, l'UE insiste per la soluzione dei due stati Israele e Palestina, insomma. E poi c'è il Papa in Angola che ha detto così: oggi vediamo che molti desideri della gente sono frustrati dai violenti, sfruttati dai prepotenti e ingannati dalla ricchezza. Quando l'ingiustizia corrompe i cuori, il pane di tutti diventa il possesso di pochi.
Negoziate all'ultimo respiro, dicevamo sulla Stampa, Ettore Sequi parla del ruolo del Pakistan, in Pakistan l'ennesima partita a poker, non per la pace ma per rinviare la guerra, scrive Sequi, la tregua tra USA e Iran scade domani sera, ora di Washington, e mentre scade rischia di non esistere più, proprio mentre il tempo si esaurisce si tenta un nuovo round negoziale a Islamabad con Teheran che non conferma la propria partecipazione e Trump che alza la pressione, muovendosi a tentoni e con impazienza. Non siamo dentro una transizione dalla guerra alla pace, ma dentro una tregua che non apre alla pace e la rinvia. È una pausa armata su un equilibrio instabile. Il punto decisivo non è che il cessate il fuoco stia scadendo, ma che è già eroso. Si negozia mentre si sequestrano navi, si minacciano bombardamenti, si tiene chiuso Hormuz. La diplomazia non sostituisce la coercizione, la accompagna. Il problema non è solo negoziare, ma rendere negoziabile la situazione.
Il presidente sotto tutela, l'ora più buia di Trump, isolato anche alla Casa Bianca, viene escluso dai briefing sia su Repubblica Paolo Mastrolelli che su Domani Mattia Ferraresi raccontano lo scoop del Wall Street Journal che dice che il presidente stesso è escluso da riunioni operative perché è considerato troppo impulsivo e comincia poi a fare i suoi messaggi, a twittare, quindi le scelte non sono ponderate, sembra che la minaccia all'intera civiltà iraniana di essere cancellata è stata pensata da lui da solo senza essere stata coordinata, cioè non era un piano strategico, era uno sbotto e quindi sostanzialmente insomma il dominio dell'ego è il tema che si pongono anche alla Casa Bianca.
Il Sole 24 Ore apre su shock energia e trasporti sulle imprese. Ortofrutta fresca è già corsa dei prezzi, rischio di aumento delle bollette fino a 21 miliardi, fiammata dei listini per gli ortaggi con rincari del 30% e nel frattempo il CEO Orcel di Unicredit, 21 miliardi di utile netto nel 2030 dalla fusione con Commerzbank.
Fortunati loro.
Però guardando nelle pagine interne, allora su costo energia e trasporti, impatto shock della guerra, scrive Nicoletta Picchio, per il centro studi di Confindustria lo scenario economico è peggiorato, c'è un rischio di aumento delle bollette da 7 a 21 miliardi in base alla durata del conflitto, le attese sono negative per l'industria mentre gli investimenti sono sostenuti dal PNRR. E poi quotazioni, Giorgio Dell'Orefice ci dice che cavolfiori, finocchi e pomodori, i prezzi sono aumentati più 30%. La fiammata da fertilizzanti è data dai fertilizzanti e dal caro gasolio. La fiammata dei listini dei prodotti agroalimentari non è più un timore, è una realtà. L'avamposto dei rincari sono gli ortaggi. Pomodori in serra riscaldata, ma anche finocchi, asparago verde e cavolfiori hanno registrato ieri rialzi superiori al più 30% rispetto al mese precedente. E sono collegati al conflitto in Medio Oriente perché sono innescati dai rialzi dei listini dei fertilizzanti, che è aumentati del 20%, e anche da quelli, scusate, dei carburanti, senza calcolare che alcuni, come appunto finocchi, cavolfiori e pomodori, sono coltivati in serre riscaldate a gasolio. E poi si parla tanto del costo del carburante degli aerei, ma insomma anche per i traghetti, armatori in allarme per gli extra costi, ma per ora si compensa riempiendo le navi, cioè stipandole di più.
Sì, intanto il governo con Pichetto Fratin dice che dobbiamo riaprire le centrali a carbone, sapete, quando non sanno cosa dire e vogliono riaprire delle centrali, dobbiamo rassicurare le persone, invece dice Elly Schlein, mentre le destre fanno paura, portano guerra e crisi economica, pagina 5 della Stampa, l'intervista. Sanchez è un modello per il suo no alla guerra, perché ha dimostrato che l'agenda progressista porta risultati concreti e reduce dall'Internazionale dei Socialisti in Spagna. Basta guardare i numeri, la Spagna in questi anni è cresciuta del 3%, non dello 0, ha fatto investimenti poderosi sulle energie rinnovabili, grazie ai quali oggi pagano l'elettricità molto meno di noi. Sanchez ha investito sulle rinnovabili, oggi sono molto meno dipendenti di noi dai gas, che sia russo o americano. Dobbiamo assolutamente accelerare sull'energia pulita e possiamo farlo in tempi brevi. Poi le rompono le scatole sulla missione nello stretto di Hormuz, è un leitmotiv perché Crosetto vuole andare con le navi nello stretto di Hormuz, Del Rio, perché c'è sempre qualcuno del PD che è d'accordo con la destra, vuole andare anche lui, dicendo anche senza l'ONU, e lei dice, ovviamente dice, insomma, calma, aspettiamo l'ONU, prima ci vuole la tregua.
Sul manifesto, in Libano tregua a misura dell'esercito israeliano, bombe, villaggi distrutti e ambulanze incendiate. Nel Libano del Sud migliaia di soldati israeliani occuperanno un vasto territorio trasformandosi in bersaglio, sottolineano, e torna alla fascia di sicurezza 26 anni dopo e sarà un nuovo fallimento, scrive Michele Giorgio. Occorreranno 6,4 miliardi di dollari all'anno e 40.000 riservisti appunto nella zona cuscinetto. Oltre al Libano c'è poi il tema di Israele, delle colonie riattivate, delle basi militari. Israele mangia altra terra, scrive Eliana Riva sempre sul manifesto. Il ministro Smotrich inaugura la rinascita di Sanur in Giordania, mentre l'esercito espande le installazioni militari in tutta la striscia.
Eh sì, incredibile la storia di Sanur, poi dopo magari la riraccontiamo.
Sì.
Il Fatto Quotidiano, patto UE Israele, il bluff di Meloni, no alla revoca. Cosa è successo? L'Italia al Consiglio degli Affari Esteri della UE di oggi in Lussemburgo dirà no alla sospensione dell'accordo di associazione con Israele. L'ha confermato Palazzo Chigi, non saremo solo noi, anche la Germania dirà no. La proposta è stata fatta da Pedro Sanchez, di nuovo lui, è giunto il momento che l'UE rescinda il proprio accordo di associazione con Israele, ha detto il premier spagnolo, non abbiamo nulla contro il popolo israeliano, anzi il contrario, c'è un governo che viola il diritto internazionale. Sapete, l'accordo al principio articolo 2 dice che c'è il rispetto dei diritti umani come precondizione. Insomma, l'Italia non patto Israele, il bluff di Meloni, insomma, un bel giro di giostra.
Il Foglio, il titolo è Conte e Salvini, gemelli del gas. E i due ex soci del governo del cambiamento non hanno cambiato l'agenda filo Putin del 2018, ma riaprire i gasdotti russi chiusi da Polonia e Ucraina è impossibile e non ha senso economico né politico.
Vabbè, la destra parla d'altro, il giornale parla delle carte su cosa indagava Borsellino e tutta la lite che c'è nella commissione antimafia. La Verità, vogliono impedire i rimpatri, La Verità difende l'emendamento del governo, poi Libero, il conto svizzero, fatture fino a 75.000 euro alle vittime di Kran, le famiglie un colpo, poi le scuse dei cantoni, ci siamo sbagliati, pagheremo tutto noi.
Sono le 7.14, la linea passa a Metro Regione per notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni, noi torniamo dopo il giornale RAI.